Certo. Grazie dottor Cottone, grazie anche per l'estrema chiarezza degli interventi che ha fatto. Non ho neanche bisogno di chiamare la dottoressa Pisano, ho già capito già che toccava lei. Benvenuta. Questo è un ambiente bellissimo, quello telematico. Ci si dice sempre le cose molto in faccia. Sì. Le cose che funzionano vengono, passano in cavalleria nei primi 12 secondi e poi ci si concentra in genere sulle cose che vanno male.
Certo, cioè,
lei qui ha tanti colleghi che possono dimostrarle che la parte telematica del proprio lavoro riserva grandi sorprese. In realtà lei è, per noi è il tema più interessante, anche perché il processo amministrativo telematico nasce dopo quello civile telematico, quindi mentre il primo, come ha ricordato Cottone, non aveva storia, non aveva pregresso ed è anche vecchio tecnologicamente, voi forse avete potuto fare tesoro di qualche esperienza, ovvero svilupparlo secondo un percorso di crescita. Prego.
Esatto, grazie a tutti. Io non posso che ringraziare Francesco Cottone, che prima di tutto è un amico, e grazie alle innumerevoli discussioni con lui molti profili abbiamo cercato di superarli nel processo amministrativo telematico, ma consentitemi, non per piaggeria, di ringraziare chi ha fortemente voluto il processo amministrativo telematico. Il DPR 123 del 2001 prevedeva la possibilità, quindi già 16 anni fa, di telematizzare il processo amministrativo. I decreti attuativi previsti dall'articolo 18 non vennero mai attuati e quindi il processo amministrativo telematico non sarebbe mai esistito se una persona qui presente oggi, che ringrazio, Antonella Manzione, so che lei è molto restia a ringraziamenti pubblici, ma glielo devo per la tenacia con cui ha fortemente voluto questo progetto. E infatti le regole tecniche del processo amministrativo, che non sono mai comparse per 15 anni, a un certo punto sono venute alla luce, con qualche sfumatura che sicuramente sarà da sviluppare nel futuro, anche perché naturalmente noi abbiamo avuto un minimissimo periodo per la sperimentazione, che, come ha già detto l'avvocato Isabella Stoppani, è stata una sperimentazione virtuale, ma d'altra parte, se non ci si butta con coraggio, devo dire anche con incoscienza, le cose non si fanno, e credo che per tradizione la giustizia amministrativa fosse quella, magari voi ricordate, come la giustizia imparruccata. E invece, grazie, devo dire, alla dottoressa Manzione, al nuovo Presidente del Consiglio di Stato, adesso questa giustizia sarà un po' meno imparruccata e sarà un po' più moderna. È prevista questa entrata in vigore il 1 luglio. Molti ci chiedono: ma ci sarà un rinvio? E credo di sapere che la risposta, cioè è inutile fare la domanda, perché credo che la risposta sia no. E quindi ci dobbiamo tutti rimboccare le maniche, perché naturalmente molte cose le scopriremo solo vivendo, come diceva Battisti. E fra gli aspetti per i quali c'è stata una particolare attenzione, devo dire, bilaterale, oltre al lato naturalmente avvocati, già l'avvocato Stoppani vi ha parlato, vi ha anticipato alcune novità del processo amministrativo telematico che noi abbiamo potuto pensare di adottare, perché poi fino a che non lo faremo non lo sapremo, grazie alle esperienze del civile. Da più parti ci chiedevano: ma perché non provare, perché non buttarsi in questo upload? Naturalmente non ci siamo arrischiati, grazie alle insistenze della nostra dirigente dell'ufficio tecnico Marina Di Costanzo, che è qui, che saluto, perché io ero molto entusiasta, avrei fatto upload tutta la vita, ma lei giustamente ha detto: freno un attimo gli entusiasmi, perché naturalmente prima bisogna vedere come funzionerà. Però sicuramente, seppur in ipotesi eccezionali, seppur in ipotesi residuali, questo upload lo proviamo. Così come un'altra differenza che vi sarà stata già detta, facendo tesoro di quanto è successo al civile e ha avuto riguardo alla particolarità del processo amministrativo, che purtroppo è retto da termini di decadenza fortissimi, non potevamo permetterci di condizionare il deposito degli atti processuali agli adempimenti di segreteria, perché altrimenti sarebbe stato come decretare il fallimento, il mancato rispetto dei termini sempre, perché naturalmente un processo amministrativo telematico non può non scontrarsi con la realtà in cui va a incidere, quindi con personale di segreteria scarsissimo, purtroppo non per loro colpa impreparato, quindi problemi ce ne saranno. Problemi ce ne saranno, però l'entusiasmo è moltissimo. Cambierà moltissimo la vita delle amministrazioni pubbliche. Gli avvocati, soprattutto nell'amministrativo, sono stati abbastanza abituati in questi ultimi anni, o perché facevano civile, o perché comunque noi avevamo un sistema di sperimentazione che era l'invio della copia informatica, che poi non vuol dire niente, non ha alcuna validità giuridica, però una certa qual dimestichezza con le PEC c'era. Ciò che non c'è, non c'era e non c'è ancora, è il cambiamento di mentalità che deve riguardare soprattutto le amministrazioni pubbliche, perché se mentre fino a oggi, fino a ieri, questo obbligo riguardava, e tra l'altro non era neanche sanzionato, solamente i difensori costituiti, da domani questo obbligo riguarderà tutti. Quindi l'amministrazione in proprio, onerata molto spesso nel processo amministrativo di adempimenti a prescindere dall'intervento del proprio difensore, si pensi al caso frequentissimo delle ordinanze istruttorie che il giudice rivolge all'amministrazione, si pensi anche alle verificazioni. Allora noi ci troveremo con quello che un tempo si chiamava il preside del comune di Bosa, dove io sono nata, onerato dal presidente del TAR di Cagliari di rispondere ad una richiesta di chiarimenti perché un povero bambino di terza media è stato respinto, e questi chiarimenti questo preside li dovrà adempiere con modalità telematiche. E devo dire che si tratta solo di avvicinarsi a questo importantissimo cambiamento che rivoluzionerà in meglio in termini di efficienza e sono fermamente convinta anche in termini di produttività la giustizia amministrativa, perché io mi pongo sempre dal punto di vista, essendo nata in un'isola, essendo nata in un paesino dove non c'era neanche la biblioteca, anche dell'avvocato oltre del preside, che per dover depositare un'istanza di decreto monocratico al Consiglio di Stato deve spendere molti soldi, quanto meno in termini di domiciliazione, non me ne vogliano gli avvocati domiciliatari, ma comunque in termini di energia, in termini di costi che comunque vanno a ricadere anche sul cliente. Quindi io ritengo che questo processo telematico, soprattutto nell'ambito del diritto amministrativo, che si caratterizza per uffici giudiziari lontani dal cittadino, sia un grandissimo gesto di avvicinamento alle persone, prima ancora che in termini appunto di efficienza della giustizia e di numeri, è un avvicinarsi alle persone, perché consente a chiunque di esercitare al meglio i propri diritti. Dicevo che cambierà soprattutto il mondo, la visuale delle amministrazioni, che dovranno naturalmente essere organizzate al meglio per far fronte a questo processo telematico, perché se in teoria il codice dell'amministrazione digitale, diciamo, sulla carta già dal 2005 e poi dal 2010 prevede la PEC, prevede il documento informatico, poi se andiamo a vedere nella realtà degli uffici sono in pochi ad avere la PEC a disporre di firma digitale, che sono gli strumenti base del processo telematico. Però un altro grande segno di attenzione del processo telematico nei confronti proprio delle amministrazioni in proprio è stato dato dalle regole tecniche, prevedendo una novità che, diciamo, nel mondo cartaceo era abbastanza sconosciuta ai tribunali amministrativi, perché chi di voi fa l'avvocato sa che nella prassi di molti uffici giudiziari l'accesso al fascicolo cartaceo di fatto era consentito solo al difensore costituito. Solo in alcuni TAR consentivano l'accesso al fascicolo al difensore munito di procura e alla parte praticamente mai. Invece, nelle regole tecniche del processo amministrativo è oggi prevista una grande novità, nel segno di trasparenza di cui parlava Francesco. Sostanzialmente il diritto, la possibilità di accedere al fascicolo elettronico per chiunque vi abbia interesse, come peraltro è previsto dalla legge, perché l'articolo 76 delle disposizioni di attuazione del codice del processo amministrativo dice al fascicolo accede chiunque vi abbia interesse. Sì, però di fatto prima l'ostacolo era rappresentato non solo dalle disposizioni organizzative degli uffici giudiziari, ma era anche un ostacolo fisico, perché voglio vedere quale cittadino avrebbe avuto il tempo e i soldi per recarsi dal paesino al Consiglio di Stato, che come voi sapete è a Roma, oppure al Consiglio di Giustizia Amministrativa Regione Siciliana, che è in Sicilia, per vedere questo fascicolo. E invece adesso, naturalmente, è chiaro, ci saranno inevitabili ostacoli tecnici, perché tutto il sistema della giustizia amministrativa è in fase di cambiamento, e questo siete ben consapevoli tutti che non può avvenire in pochi mesi. Ci saranno dei problemi, ci saranno delle difficoltà di accesso, però ciò che ritengo importante è che sia stato sancito su carta il diritto di poter accedere a questo fascicolo processuale direttamente anche dalle amministrazioni in proprio, e questo insomma lo ritengo ritengo una novità molto importante. Poiché non so da quanto sto parlando, perché parlo a braccio e parlo senza appunti, 12 minuti, diciamo, vorrei però, adesso abbiamo detto parliamo dei problemi, i problemi ci saranno, lo sappiamo, però secondo me una opportuna tranquillizzazione ci vuole. Voi sapete che nel processo amministrativo esiste una norma che è bellissima, che si chiama rimessione in termini, è l'articolo 37 del codice del processo amministrativo. Allora, voglio dire, se ci crediamo in questo progetto, se lo vogliamo portare avanti come ci crediamo, anziché diciamo farci prendere dal terrore, per esempio prima di venire qui ho incontrato un mio collega terrorizzato perché le regole tecniche dicono che il responsabile esiste, cioè è previsto un rimedio, un'alternativa cartacea in caso di malfunzionamento del sistema, no? Ci mancherebbe altro, Francesco c'ha molto, fate molta attenzione su questo, cioè. Però è chiaro che questo malfunzionamento del sistema deve essere attestato da qualcuno, e chi è che l'unico che può attestare il malfunzionamento di un sistema? Il responsabile dei sistemi informativi. Beh, sembra una cosa del tutto ovvia. I colleghi sono preoccupatissimi di questo fatto, perché dicono: ah no, ma solo il giudice può attestare quando si trova in udienza che una cosa non funziona. Dico: no, ma quella è un'altra cosa. Cioè, allora, quello che è importante è che si cambi la mentalità. Cambiata la mentalità, siamo tutti consapevoli che esiste questo bellissimo istituto della rimessione in termini, che oltre che per incertezze giurisprudenziali può essere comunque attivato in caso di errori di fatto. Allora vediamolo un po' così, un po' sportivamente, cerchiamo nei primi mesi di essere un po' flessibili tutti da tutte le parti. Sicuramente se avremo bisogno di aiuto chiediamo tutti, insomma è un segno di l'umiltà, credo che sia un segno di grande intelligenza. Tutti possiamo sbagliare, può sbagliare l'avvocato quando deposita, può sbagliare il giudice quando decide, ci possono essere anche delle sfumature che potranno essere modificate nelle regole tecniche a seconda di quello che emergerà nella sperimentazione, però io insomma ci ho creduto molto fino ad oggi e continuo a crederci ancora, quindi grazie.
Io ringrazio tutti tantissimo, ringrazio anche il pubblico per l'attenzione. Due cose. Allora, un vecchio professore universitario